Memoria di Sant'Antonio Abate. Ecco, questo è un giorno che dovrebbe farci riflettere su qualcosa che ci riguarda in fondo da vicino, perché a parte la vocazione, la chiamata, la decisione, chiamiamola come vogliamo, di alcuni che seguono la via del monachesimo dei primi secoli, a parte questo, il deserto è un'immagine che ci riguarda tutti, perché è veramente la realtà in cui viviamo. Non c'è bisogno di ritirarsi oggi in dimensioni lontane, ma il deserto è la realtà in cui viviamo. E in questo deserto esistono, come al tempo di Antonio, a partire appunto dal III secolo in poi, esistono possibilità di dimora, di incontri, di dialogo. E soprattutto esistono possibilità di contemplazione, di solitudine, di silenzio, a patto che sappiamo intendere il senso di queste parole, contemplazione. In fondo questa è la forma più semplice, essenziale e definitiva, direi, della profezia. Perché che cos'è la profezia? Che cos'è essere profeta? Secondo proprio la tradizione biblica, il profeta non è colui che prevede il futuro, e non è un indovino. Non è un veggente nel senso in cui lo intendiamo oggi. Il profeta è colui che contempla la realtà, il senso di ciò che è oggi, il senso di ciò che si muove oggi anche verso un tempo futuro, ma tutto questo dipende proprio da una comprensione di ciò che accade, del senso delle cose, della storia, che permette appunto al profeta di ammonire, rimproverare anche, informare, trasmettere, comunicare soprattutto questo discernimento della realtà presente. E come sappiamo, il presente non è un momento chiuso su se stesso, ma è qualcosa che nasce da una storia, da un passato anche prossimo, e già apre una prospettiva di ciò che sta per accadere o che accadrà. Ecco, il nostro modo di contemplare la realtà in cui viviamo dovrebbe essere con questo sguardo, uno sguardo di discernimento del senso delle cose che accadono. E poi solitudine. Solitudine non significa isolamento. Solitudine significa comprendere, vivere, assumere la condizione umana che presenta appunto questi due aspetti di una identità che è unica e originale per ogni persona umana e nello stesso tempo è un dono per tutte le persone umane, cioè è un modo di comunicare se stessi. la propria identità, la propria verità, la propria realtà, considerando che ciò che ognuno di noi è, nel suo essere unico, è dono. È un dono che non può essere quindi rinchiuso in situazioni di reclusione, volontaria o meno, di recinti, di regole che stabiliscono una distanza. Nel monachesimo dei padri del deserto, questa distanza è rappresentata dal deserto stesso, ma è una distanza che ci conduce verso un orizzonte, è una distanza in cammino, non è una distanza che separa, ma una dimensione che unisce. Unisce tra di loro gli abitanti di questi deserti e unisce anche al mondo apparentemente così lontano delle città. E certamente lontano era dal punto di vista spirituale anche, ma soprattutto anche esistenziale. E poi silenzio. Ecco, che cos'è il silenzio? Nella vita monastica, soprattutto appunto dei padri del deserto, il silenzio è essenzialmente ascolto. Se non faccio silenzio, cioè se non metto a tacere tutte le voci interne, spesso discordi, i pensieri importuni e tanto altro, non posso ascoltare, non ascolto ciò che mi circonda, non ascolto la voce che viene dall'alto e dal cuore stesso della mia fede. Non ascolto le voci che sono intorno a me nella natura stessa, il fruscio degli alberi, per esempio, il lamento, la voce degli animali, tutto ciò che fa parte del mondo in cui vivo. Se non c'è il silenzio, non c'è l'ascolto, ma l'ascolto è il silenzio che si apre, che si apre. E questo è fondamentale. E questo accadeva appunto nei deserti in cui i monaci, gli eremiti, come Antonio, come Paolo di Tebe, come tanti altri, ascoltavano le voci sconsolate di tanti che venivano a confidare le loro difficoltà di vivere. E aspettavano una risposta, una parola, ecco la frase che conosciamo tutti perché è stata poi trasmessa dagli scritti, dai detti dei padri del deserto, è Abba, padre, dimmi una parola o dammi una parola. La parola così nasce dal silenzio. Cioè dall'ascolto. La parola nasce solo così, altrimenti è solo rumore. Ed ecco in questa memoria oggi di Sant'Antonio, padre del monachesimo, vorrei comunicare una speranza, che è quella che finalmente si intenda in un senso veramente profondamente evangelico questo mondo del monachesimo del primo millennio, che in fondo è l'esperienza radicale, profonda del battesimo. Il battesimo, l'immersione nostra nella vita di colui che è Cristo, il Verbo fatto carne, questo battesimo significa per noi l'immersione nel Verbo, l'immersione nella sapienza di Dio, nel Logos, nella parola e nello stesso tempo nel suo essere carne. Non evasione, non astrazione, non ideologia, carne, che nel senso biblico indica semplicemente e veramente l'esistenza umana, l'essere io e l'essere io verso gli altri, la relazione, non solo il corpo, ma tutto ciò che riguarda il modo in cui attraverso il corpo e attraverso l'anima sono in relazione con gli altri. Immersione, battesimo, indica una relazione fondamentale, radicale con la vita umana nel suo mistero di creatura e nello stesso tempo nel suo mistero di immagine, assomiglianza del creatore. E questa immagine e somiglianza per noi diventa veramente quella immersione nel Verbo fatto carne. L'esempio dei monaci del deserto nel corso dei secoli è stato sempre più, diciamo, frainteso, allontanato, istituzionalizzato, potremmo dire. Ecco, questo è il vero problema. Con l'eccezione, potremmo anche dirlo con convinzione ed esperienza, del monachesimo delle chiese orientali, che è rimasto l'espressione di una esistenza interamente immersa in questo mistero del Verbo incarnato e nello stesso tempo libero di esprimersi secondo le diversità dei luoghi e dei tempi. E come sappiamo, nel monachesimo delle chiese d'Oriente non ci sono istituti religiosi, ordini o altro, esiste solo il monachesimo, la consacrazione monastica, che è la conferma del battesimo e nello stesso tempo la conferma della vera chiamata battesimale ad essere re, sacerdoti e profeti. E nello stesso tempo ancora questa possibilità di vivere questa dimensione battesimale come segno indicatore per i fratelli. Tutto qui, senza nessun riferimento a privilegi particolari, a mura, a diciamo come se il luogo della vita monastica dovesse diventare una specie di fortezza, oppure di sì, quasi a volte di palazzo imperiale, qualcosa del genere. Purtroppo il nostro Occidente conosce queste dimensioni. Ecco, oggi è veramente importante riscoprire la dimensione aperta verso l'orizzonte della vita monastica, non chiusa, il che non vuol dire che non ci debbano essere luoghi che noi chiamiamo monasteri, anzi, ma vuol dire che semplicemente questi luoghi non sono luoghi di privilegi, sono luoghi di condivisione, di comunione anche delle difficoltà del mondo che li circonda. E questo, secondo me, è fondamentale. Ecco, per me questo giorno è una memoria importante, essenziale, è quella che costituisce il fondamento della mia stessa vocazione in fondo è quello che richiama l'identità e la storia della nostra stessa chiesa di Calabria, che è stata segnata da questa eredità del monachesimo dei padri del deserto. Buona memoria di Sant'Antonio, padre del deserto e fondatore del monachesimo.